Marco Carrara, buona domenica.
Salve.
Allora, oggi parleremo di due autori, ma soprattutto di due libri, perché in realtà non sono autori di molti libri. In particolare il secondo è fondamentalmente legato all'unico libro famoso che ha scritto, che è Edison Conquest of Mars. Ma il primo di cui lei ci parlerà, sempre dello stile steampunk, è American Mystery. Chi ha scritto American Mystery, Marco Carrara?
Allora, i due libri prima di tutto sono importanti per lo steampunk perché sono, diciamo, un tipo di retrofantascienza che poi ha elementi che sono entrati nella fantascienza successiva degli anni 50, 60, 70 fino anche agli anni 80 con Terminator, e quindi sono importanti per questo. Di per sé è fantascienza del periodo, quindi non è steampunk, però ha degli elementi che per lo steampunk sono molto recuperabili. E il primo libro di cui parliamo, A Mexican Mystery, del 1888, è stato scritto da Grove, che è lo pseudonimo di un autore che si sa essere di nazionalità britannica, ma non si ha nessun'altra informazione sulla sua persona.
Lei parlava di un imperatore Massimiliano all'epoca.
Allora, la storia è ambientata nel Messico degli anni in cui c'era appunto l'imperatore Massimiliano, con un inviato, praticamente con un inghippo per fare dispetto ai tedeschi, da Napoleone III. E sì, non viene mai citato per nome nel romanzo, però si capisce che è l'imperatore Massimiliano.
E che cosa succede? C'è un treno magico o fantasioso? Cosa combina questo treno?
Allora, facendo una sintesi per poi ricollegarsi con Terminator, e la storia è questa. C'è un ingegnere ferroviario scozzese, John Brown, che viene inviato in Messico per lavorare alla nuova rete ferroviaria, nel piano di ammodernamenti e migliorie che l'imperatore stava attuando, e che poi gli ha portato anche ad avere sia l'odio del popolo che l'odio anche della classe di latifondisti, che in teoria avrebbe dovuto appoggiarlo, per cui è uno dei motivi per cui alla fine finì a gamballare anche lui. E viene mandato lì e si trova ad assistere a una competizione per delle nuove locomotive. Una di queste locomotive, costruita da Pedro Daluz, è una locomotiva molto speciale, è autoalimentante e richiede pochissima manodopera per essere guidata, praticamente quasi non serve il pilota. E cosa di particolare questa locomotiva? Che non solo si autoalimenta, ma questa locomotiva super tecnologica apparentemente è cosciente. All'inizio lo sospettano perché capiscono che in realtà ha sviluppato un'intelligenza. La locomotiva si ribella alle persone. Prima, durante la competizione, quando ancora fa il suo dovere, comincia ad avere dei comportamenti anomali. Ad esempio, quando vedi i pali del telegrafo, che sono piazzati lungo le linee ferroviarie, li afferra con le braccia, che utilizza per gettare il carbone e la legna nella fornace, li strappa via e li usa per alimentarsi.
Un attimo, una domanda di Gabriele Sabatini.
Sì, buongiorno. Ma il motivo di questa ribellione qual è?
Ah, non viene spiegato. Non viene spiegato.
Perché
se
mi
no
chiedevo...
c'è un punto di rottura successivo in cui Pedro Daluz viene trovato morto, e la morte di Pedro Daluz crea la rottura completa di questa macchina che viene chiamata il motore, e a quel punto il motore diventa completamente ribelle all'uomo, comincia ad uccidere i lavoratori, comincia a nutrirsi di carne umana per alimentare la fornace e tutto.
Perché c'è una ribellione... Insomma, molte volte quando le macchine si ribellano diventano degli esseri di cui poi l'uomo naturalmente deve aver paura. Sono, mi pare, molto rari i casi in cui poi ci sia una qualche solidarietà dopo un evidente iniziale allontanamento tra uomo e macchina, che ci siano poi degli episodi in qualche modo di riavvicinamento. Insomma, mi chiedevo se in questo caso il treno possa essere in qualche modo una metafora dello schiavo che si ribella, ma forse se non viene spiegato...
No, qui semplicemente il treno rientra in quella crisi di fine secolo, per cui la tecnologia, oltre che essere vista come portatrice di un futuro sempre migliore, comincia a essere inserita anche come tema di un futuro che può essere peggiore. Infatti poi c'è un secondo libro, The Wreck of the World, del 1889, in cui la locomotiva, che è sopravvissuta agli eventi del primo romanzo, comincia a diffondere la ribellione tra altre locomotive e altre macchine, e nel giro di un secolo tutto il Nord America è dominato dalle macchine. Il che fa molto Terminator, perché questa roba 100 anni prima riporta la rivolta delle macchine, la vittoria delle macchine sull'uomo, come nel mondo di Terminator.
Alberto?
Marco Carrara, allora, passiamo al libro successivo, Edison Conquest of Mars, del 1898, quindi una decina d'anni dopo, questo Garrett Putman Service scrive un testo che dimostra, attraverso degli stratagemmi, che i raggi disintegratori esistono, quindi non sono più dei saggi a illustrare qualcosa che meccanicamente avviene, ma non c'è più il calore, che già era stato raccontato da Verne e da altri, e da Wells, ma il disintegratore, che di fatto è un laser. Ma la cosa più interessante che mi sembra dovremmo recuperare è come questo romanzo entra nel mitico gioco steampunk Martian Dreams. Martian Dreams.
Sì, allora, questo romanzo, Edison Conquest of Mars, è interessante per molti elementi, per cui se è possibile vorrei poterli citare tutti, tanto non ci vuole tanto comunque, e sono molto interessanti. Allora, la storia di base è questa: c'è stata l'invasione dei marziani, come nella Guerra dei Mondi, però non nella versione di Wells, ma nella versione plagiata e non autorizzata che gli americani avevano riscritto ambientandola a Boston, che aveva causato tutto un contenzioso legale con Wells e tutto. Questo seguito è un seguito di quella versione americana ambientata a Boston e non un seguito della versione originale, però in realtà è godibile anche pensandolo come seguito della versione originale di Wells. Cosa succede? I marziani sono in parte morti, in parte sono scappati dalla Terra, e si decide che bisogna assolutamente attaccare Marte e distruggere i marziani prima che possano riorganizzarsi.
Sì, si cita anche Giovanni Schiaparelli, la sua ipotesi che su Marte, insomma, questi canali fossero dei canali assolutamente artificiali, delle condutture idriche. Il nostro astronomo Schiaparelli, che naturalmente rientra anche lui nelle tue letture.
Sì, Schiaparelli aveva Lowell, quello americano, è quello che sostiene maggiormente la teoria dei canali come artificiali, però Schiaparelli, già nei suoi saggi, nei suoi articoli di fine 800, inizio 900, teorizzava che i canali, col fatto che si notava che le linee sparivano e apparivano come se venissero aperte e chiuse, ipotizza che potessero essere artificiali, e fa anche un discorso riguardo a che tipo di società potrebbe gestire un ecosistema così complesso, dove tutta la vita è basata sulla precisissima apertura dei canali e sui raccolti che fioriscono attorno ai canali, perché i canali sono molto larghi, non perché sono larghi, perché attorno c'è la vegetazione. Però vabbè, sono discorsi esterni al libro. E anche se poi nel libro la questione dell'acqua e della gestione dell'acqua è fondamentale, perché gli umani vinceranno proprio distruggendo l'intero ecosistema di Marte.
Quindi ci siamo.
Ci sarà un genocidio in pratica.
E poi il referendum che ci sarà a breve sulla privatizzazione dell'acqua.
Ecco, e vorrei parlare dei disintegratori, perché questo è un elemento molto grazioso. In questo romanzo, anche se era scritto per un pubblico di massa, è un pubblico fondamentalmente poco istruito, è interessante questo libro che, anche se punta a questo pubblico, ha una certa precisione scientifica.
Esatto.
E pur nell'ambito dell'essere un tipo di fantascienza che non vuole essere fantascienza hard, come diremmo noi, però comunque una certa precisione che secondo me va sottolineata. Faccio un paio di esempi. I disintegratori. I disintegratori viene spiegato come un disintegratore a risonanza, e in particolare nel romanzo fa l'esempio dei ponti, che se un ponte viene costruito in modo non corretto e sotto la spinta del vento può andare in risonanza e demolirsi. E questo, ci sono anche dei video su Wikipedia, se va a cercare l'argomento risonanza.
L'effetto Doppler anche, no?
E una cosa, ecco, ovviamente la questione carina è che usa la risonanza per dire che con questi raggi i marziani possono essere fatti esplodere. In realtà la parte scientifica si ferma qui, perché la risonanza è legata non solo al materiale, ma anche al fattore forma.
Esatto.
Questi marziani hanno i vestiti, non sono fatti di un materiale omogeneo, e in più cambiano posizione perché si muovono, per cui in realtà non potrebbero disintegrarsi come immagina l'autore. Però comunque ha fatto un tentativo, ha messo una giustificazione che, per dire, tante persone tuttora non sanno della risonanza. Non sanno che in teoria anche gente come Tesla ha cercato di studiare quale fosse la frequenza di risonanza per distruggere il nostro pianeta.
Il grande Tekla, ricordiamolo, ungherese.
Sì, Tesla aveva trovato la frequenza di risonanza per distruggere il nostro pianeta, fortunatamente non ha provato ad applicarla. Però per dire, ecco, un autore del 1898 con queste che mette in un suo romanzo un tipo di conoscenze che tuttora molte persone non hanno. E altre cose carine sono ad esempio che in questo romanzo appare per la prima volta il combattimento tra astronavi, appaiono i terrestri, ovviamente indossano tutte spaziali, ci sono, vediamo che altri elementi ci sono interessanti, ci sono, ah sì, una cosa molto carina, il combattimento nello spazio su piccoli, diciamo piccoli corpi con una bassissima gravità, in particolare un asteroide tutto formato d'oro, dove avviene un combattimento con i marziani. Ed è molto interessante perché i terrestri all'inizio non hanno la percezione che la gravità sia davvero così bassa, per cui un paio di soldati fanno uno scatto troppo forte e fuggono via dall'asteroide, sparati nello spazio, perché è andato troppo a forza il movimento.
Marco Carrara, però non ce lo racconti tutto, ci sentiamo comunque domenica prossima per un altro appuntamento steampunk. La ringraziamo veramente tanto per la sua professionalità e sapienza in questo campo per noi così affascinante, che è quello della fantascienza, ma direi diversamente della letteratura steampunk. A presto.
Arrivederci.